Paragrafo 2. Il Rinascimento, uno sguardo nuovo sull'uomo e sul mondo. Nasce una cultura laica. Nel corso del Medioevo, la cultura europea era fortemente influenzata da una visione religiosa del mondo. Ma a partire dal 300, e molto più decisamente nei due secoli successivi, si fecero strada idee, atteggiamenti, aspirazioni e valori nuovi. Prese forma una cultura laica, che non rifiutava il cristianesimo né i suoi dogmi, ma si rivolgeva soprattutto all'uomo terreno, occupandosi della sua vita e delle sue opere su questa terra, dei suoi interessi e dei suoi sereni piaceri, piuttosto che del mondo dello spirito e della vita dell'aldilà. Agli studiosi di questo tempo, l'essere umano appariva superiore per dignità a ogni altra creatura terrena, perché capace di conoscenza, dotato di libertà e in grado di decidere da solo il proprio destino. Il rinnovamento si estende a tutti i campi dell'attività umana. Per indicare il periodo storico-culturale italiano ed europeo, compreso fra i secoli XV e XVI, entrò in uso, verso la metà dell'Ottocento, la parola Rinascimento. Essa ricorda la volontà, tante volte espressa dagli umanisti, di far rinascere la civiltà classica. La cultura poi detta rinascimentale ebbe le sue origini in Italia, nelle città capitali degli stati signorili e principeschi, e di qui si diffuse in tutta Europa. Non era una cultura popolare, non raggiunse le campagne e non toccò la grande maggioranza delle donne. Fu un fenomeno limitato a un numero ristretto di persone colte, in particolare letterati, artisti, principi, grandi signori. L'idea di rinnovamento propria di questo periodo culturale si estendeva a quasi ogni forma di esperienza e di attività umana, alle opere letterarie, alle arti, alle scienze e alle tecniche. Artisti e mecenati. Nel Medioevo, pittura, scultura, architettura erano considerate arti meccaniche, cioè manuali e pratiche, che si imparavano in una bottega sotto la guida di un maestro. Ma a partire dal 400 si comprese che la produzione artistica richiedeva capacità creativa e scienza, cioè studio, e non soltanto pratica di bottega, proprio come le arti liberali, cioè intellettuali, che venivano insegnate nelle università. Alcuni pittori cominciarono a firmare con orgoglio le loro opere, mentre in precedenza, con poche eccezioni, pitture e sculture restavano anonime. Gli artisti migliori erano contesi dalle corti e circondati da grande considerazione. Signori e principi erano infatti generosi mecenati e spesso veri intenditori d'arte. Facevano a gara per accogliere artisti, scienziati e scrittori, li ospitavano, li proteggevano, commissionavano loro opere grandiose, favorendo in questo modo la grande fioritura artistica del Rinascimento. D'altra parte, la presenza a corte di un artista famoso dava prestigio al signore. Pitture e sculture testimoniavano la sua generosità ed erano uno strumento di propaganda che rafforzava il suo potere. L'artista scienziato del Rinascimento. All'artista in questo periodo si chiedeva di essere esperto in molti campi del sapere e perfino in tutti. Egli doveva saper decorare appartamenti, costruire cattedrali, progettare costumi per le feste di corte, costruire congegni meccanici, prosciugare paludi, erigere fortificazioni. Doveva unire creatività e scienza, genio e ragione, essere insieme artista e scienziato. Il fiorentino Filippo Brunelleschi, 1377-1446, fu orefice, scultore e architetto sommo, ideatore della grande cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Si devono a lui i primi calcoli geometrici sulla prospettiva, che è forse la più grande scoperta del tempo, o riscoperta, visto che i greci e i romani già ne facevano uso, perché permette di rappresentare la realtà così come appare ai nostri occhi, senza appiattirla né deformarla. Pittore, scultore, architetto e poeta fu Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, che con grande ardimento portò a piena maturazione gli ideali artistici del Rinascimento, anticipandone anche gli sviluppi futuri. Sono opera sua sculture famosissime come la Pietà, il Mosè, il David e l'immenso ciclo di affreschi che adorna la Cappella Sistina. Anche Leonardo da Vinci, 1452-1519, tanto celebre da poter essere ricordato, al pari di Michelangelo, col solo nome di battesimo, fu artista e scienziato grandissimo, pittore, scultore, architetto, inventore, musico. Proprio per lui, tipico uomo del Rinascimento, fu creata la definizione di genio universale. Fonti, un affresco di Raffaello Sanzio. L'affresco, intitolato La scuola di Atene, fu dipinto sulle pareti delle stanze vaticane da Raffaello Sanzio, uno dei più grandi pittori del Cinquecento, nel 1509-1510. Esso raffigura i massimi sapienti dell'antichità. Al centro, ad esempio, si trovano in posizione dominante i due sommi filosofi greci, Platone e Aristotele. In primo piano sono l'astronomo Tolomeo e il grande matematico Pitagora. Come gli altri artisti e letterati del suo tempo, Raffaello aveva coscienza del legame profondo esistente fra il mondo dei sapienti antichi e l'età rinascimentale in cui viveva. Nel suo dipinto egli volle rappresentare questa continuità fra passato e presente. Perciò Platone assomiglia molto a Leonardo da Vinci, mentre Eraclito, in primo piano con il gomito appoggiato a un blocco di marmo, è Michelangelo Buonarroti. Fra i personaggi presenti il pittore ha ritratto anche se stesso e l'architetto umbro Donato di Pascuccio d'Antonio, detto il Bramante.